Siamo qui, come ogni anno, a celebrare la festa più paradossale che possiamo immaginare, che ogni essere umano può immaginare, e cioè che l'Eterno, quello che noi chiamiamo Dio, il mistero che noi non riusciamo neanche a immaginare, si fa uomo, cioè si sottopone alla legge del tempo e dello spazio. Si sottopone quindi a tutto quel percorso umano che ognuno di noi deve fare se vuol venire alla luce. Deve aspettare. Anche Dio, per entrare nella storia, ha dovuto aspettare. Aspettare la disponibilità di una donna e di un uomo, aspettare 9 mesi che nel grembo di questa donna lui potesse formarsi. E quando entra nella storia, il segno per riconoscerlo è quello che l'angelo dà ai pastori. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Quanti ce ne saranno stati di bambini in fasce? Il nostro Dio, quando entra nella storia, è uno qualunque, è uno delle migliaia che quando nascono vengono avvolti in fasce. Non c'è l'indirizzo, non c'è la via, non c'è un'indicazione. Come avranno fatto a trovarlo? È quello che poi Gesù, una volta cresciuto, dirà in quella famosa parabola riportata dall'Evangelista Matteo. Quando avrete guardato in faccia un vostro fratello, una vostra sorella, quando avrete dato un bicchiere d'acqua, quando avrete vestito uno dei vostri, quando l'avrete sfamato, quando sarete andati a trovarlo in carcere, ero io. Ecco il segno. Dio diventa uomo smettendo di essere Dio. Questo è il paradosso del cristianesimo. Scorda, potremmo dire in un certo senso, la sua onnipotenza per sperimentare che cosa vuol dire essere umani, essere uomini e donne. Quindi per sperimentare tutta la fragilità, tutto il dolore, tutto lo sbandamento che ogni vita umana sperimenta. Anche tutta la cattiveria, anche tutta la malvagità di cui noi siamo capaci. Tant'è vero che gli mettiamo 4 chiodi e lo crocifiggiamo. E la crocifissione non è mai finita, continua. Questo Dio che l'umanità, da quando è uscita dalle caverne, ha sempre immaginato nell'alto dei cieli, onnipotente, giudice, signore della storia, tutti i titoli che gli abbiamo attribuito, questo Dio, stanco di non essere capito, stanco di essere frainteso, stanco anche di essere usato, stanco di essere tirato in ballo, come facciamo ancora oggi, per coprire le nostre pigrizie, esausto dall'essere tirato per la giacca, come facciamo ancora oggi, a benedire ogni guerra e ogni nostra violenza, depresso per essere accusato di colpe che non ha, decide di diventare uomo, cioè di condividere fino in fondo la nostra umanità. E perché nessuno di noi potesse pensare che, e potesse accusarlo di essere diventato uomo in maniera privilegiata, perché lui era il figlio del padrone, decide di farsi uomo nel più povero dei modi, abbiamo sentito nel Vangelo, in uno dei tempi più miseri della storia, in un paese dove l'oppressione politica e religiosa si faceva sentire in modo molto forte. L'oppressione romana e l'oppressione della legalità farisaica del Tempio. E si affida all'imperizia di una giovane coppia, oggi noi diremmo una coppia irregolare, quelle che ci danno così fastidio, che non vorremmo neanche per loro riservare una benedizione, come se noi fossimo regolari. Una ragazza madre, si direbbe oggi, di cui tutto il villaggio avrà mormorato sicuramente a quel tempo, perché l'umanità è sempre uguale. Questa giovane coppia di provincia, costretti a andare per un censimento fuori dal proprio territorio e quindi a non trovare un luogo dove essere accolti, come migliaia di persone oggi costrette ad emigrare e a non trovare alloggio. Una coppia di clandestini, si direbbe oggi, se volessimo aggiornare questa pagina. Il Figlio di Dio irrompe nella storia. Quello che l'essere umano pensa e continua a pensare ancora oggi come l'assoluto, l'eterno, quello che il tempo e l'universo non può contenere, il fondamento di tutto, proprio lui è abbracciato teneramente da una madre tredicenne, poco più, come si usava allora. Questo è Dio, il Dio di Gesù, quello che noi celebriamo a Natale e a Pasqua, il Dio dei cristiani, l'unico Dio vero, il Dio umano. Non c'è un altro Dio, non c'è un Dio su nei cieli. Non quel Dio piccino, meschino, moralistico delle nostre predicazioni, dei nostri catechismi, delle nostre abitudini religiose, ma un neonato tenero e fragile che Maria stringe a sé. Un uomo, un essere umano, un neonato. Non quel Dio che noi vorremmo e che magari cerchiamo ancora anche oggi, cioè un Dio potente che ascolti le nostre preghiere, che esaudisca le nostre richieste. E ci troviamo invece un neonato, cioè un Dio che ha bisogno di noi. E come tutti i neonati, se non viene accolto e accudito, muore. Il cucciolo umano è l'unico essere in tutta la storia dell'evoluzione, a differenza degli animali, che se non viene accudito immediatamente muore, bisognoso immediatamente di relazione, di due braccia che lo accolgano. Questo è Dio. Ci immaginiamo un Dio che abita nel Tempio. E ancora oggi noi forse ci illudiamo di trovare Dio qui dentro e veniamo, quando dobbiamo iniziare la nostra esperienza di vita, veniamo a fare battezzare e lo facciamo in modo scaramantico forse, pensando che ci arrivi chissà quale benedizione in più di quella che la vita non contenga già, e ci veniamo, se va bene, quando ci portano gli altri, nell'ultimo giorno, perché anche lì non si sa mai. Vorremmo un Dio decisionista, un Dio che è disposto a cambiare i destini della storia, a punire i malvagi e a premiare i giusti, che saremmo noi naturalmente. Perché i malvagi sono sempre gli altri. E invece ci troviamo un Dio che perdona tutti dall'alto della croce, perdona loro, l'ultima preghiera di Gesù prima di morire, perdonali, dice di noi, perché non sanno quello che fanno. Noi non sappiamo quello che facciamo, è cronaca di tutti i giorni. Ci immaginiamo un Dio che abita nel Tempio, che viene accolto e gestito dagli uomini del sacro. E questi uomini del sacro, lo sappiamo quando arriveranno i famosi maghi dall'Oriente, questi uomini del sacro manco si accorgono che Dio è entrato nella storia, perché anche loro sono esseri umani, anche gli uomini del sacro. Anche noi preti siamo uomini, siamo figli del nostro tempo e anche noi come tutti pensiamo di trovare Dio qui dentro. E non si erano accorti della sua nascita. Avranno bisogno di farselo dire, guarda caso, per l'ennesima volta, ieri come oggi, farselo dire da stranieri. Questi maghi che arrivano non si sa da dove, il Vangelo non specifica da dove, dall'Oriente, quell'Oriente che noi occidentali continuiamo a massacrare anche oggi. Dall'Oriente ci devono evangelizzare e dirci dov'è questo bambino. Perché neanche gli uomini del sacro sanno indicarcelo. Vuol dire una cosa sola tutto questo, vuol dire che Dio è e sarà sempre diverso da come noi ce l'aspettiamo, da come ce l'hanno messo in mente. Vuol dire che se lo vogliamo trovare dobbiamo continuamente convertirci, dobbiamo continuamente cambiare la nostra mente. Noi crediamo, noi che siamo umani, crediamo che la cosa più grande che possiamo fare sia quella di diventare divini, di diventare grandi, di dominare sugli altri, di avere potere, di avere cose, di mettere gli altri un gradino sotto. Lui invece, che è veramente divino, fa di tutto per diventare umano. È proprio il rovescio. Cioè, per lui, per il Dio di Gesù, essere uomini è talmente bello, talmente importante, talmente significativo per la sua vita, che vuole a tutti i costi essere uno di noi ed essere l'ultimo di noi. Proprio perché nessuno di noi resti fuori dal suo amore. Ecco perché si mette più ultimo di tutti, perché nessuno rimanga escluso. Allora, se Dio è così, come l'abbiamo visto in Gesù, come Gesù ce l'ha fatto vedere, significa che Dio è accessibile, è ragionevole, è tenero, è misericordioso, è umano. Non è qualcosa che i preti o chi ha studiato ci deve spiegare. È un'esperienza che possiamo fare tutti, perché se vogliamo tutti possiamo essere umani, che purtroppo è quello che stiamo perdendo. Il meglio di noi, che è essere umani, perché significa essere divini, perché se un Dio c'è, è quello che si è fatto uomo. E se noi perdiamo la nostra umanità, perdiamo la possibilità che abbiamo di essere divini. Se Dio è così, significa che l'idea di un Dio potente da tenere a bada, un Dio che basta a se stesso, che se ne sta nell'alto dei cieli, è un'idea pagana, è il Dio dei pagani quello lì, da tenersi buono con le preghiere, con le messe, con i sacrifici, con non so quante altre cose noi umani sappiamo inventare per i nostri sensi di colpa. Il nostro Dio non è da tenere buono, non è da tenere a bada, perché uno che ama, e chi ama si consegna, si lascia anche uccidere dalla persona amata. E uno che non ti risolve i problemi, uno che ti ama non ti risolve i problemi, ma li condivide, li fa suoi, li patisce con te, ti invita a vedere le cose dal suo punto di vista e, se è il caso, si offre lui al posto tuo. Il Dio di Gesù, il Dio cristiano, è questo, è uno che ha bisogno di noi, così come ha avuto bisogno di un padre e di una madre. E chi di noi non ha avuto bisogno di un padre e di una madre? Chi di noi non ha bisogno sempre di un padre e di una madre? Perché rimaniamo sempre figli di qualcuno, anche quando a nostra volta generiamo. Noi siamo sempre figli di qualcun altro. Perché nessuno basta a se stesso, nessuno è l'origine di se stesso. E allora questa umanità fragile, questa umanità che ha bisogno di stare in relazione, come dicevo adesso, questa nostra umanità che ha bisogno di dipendere sempre dagli altri, è proprio il luogo che Dio vuole abitare, è lì che lo puoi trovare. Allora, se tu sei qui in questo Natale con la morte nel cuore, per tanti motivi, ognuno di noi ha i suoi motivi per avere la morte nel cuore in questo Natale, bene, questa è proprio la nostra festa, perché Dio abita la stalla della nostra vita. Si è messo talmente ultimo che non c'è nessuna situazione che non sia abitata da Lui. Si è messo talmente al fondo di noi fino a morire con noi e come noi. Forse ci dispiace un Dio così, preferiremmo un altro Dio, ma il cristianesimo non ha un altro Dio da offrire. Un altro Dio è un'invenzione della nostra fantasia, è una proiezione dei nostri bisogni di onnipotenza, della nostra voglia di ergerci a giudici degli altri e della storia. Non è un Dio cristiano questo, non è il Dio di Natale. E allora, se il Dio di Natale è quello che dicevo, che abbiamo visto in Gesù, augurarci buon Natale significa prendere sul serio il nostro essere uomini e donne ed essere contenti di così come siamo, contenti, non impauriti, non esauriti, non nevrotici, non depressi, come siamo. Il cristiano si distingue da questo: contento di com'è, perché è abbracciato da Dio che lo ama così com'è, perché Dio si è fatto lui come sono io. Questo era il grande problema che ha trattenuto quella grande anima. Mahatma vuol dire questo in indiano, e Mahatma Gandhi, quell'uomo, quella grande anima, l'ha trattenuto a un passo dal diventare cristiano. Gandhi era innamorato di Gesù, ma dice: non riesco a farmi cristiano, perché quando guardo i cristiani non li vedo contenti, li vedo così tristi. Come si fa a non essere contenti di un Dio che, facendosi uomo, ci ha presi e ci prende sempre sul serio? Perché lui, da quel primo Natale, ormai più di 2000 anni fa, che non conta più, perché il Natale storico di Gesù non interessa più. Quello che interessa adesso è il nostro Natale, il nostro nascere continuamente nuovi. Da quel primo Natale lui è rimasto fedele, non si è mai pentito di averci amati. Questo vuol dire buon Natale.